Una settimana fa alla radio parlavamo, hai ricevuto tu una bella profezia da Gesù e dopo la profezia Filippo ha scritto questo messaggio. Ciao caro fratello, molto bello e molto edificante. Come ti ha parlato Dio? Per fare una certa cosa o andare in una certa città. Mi interessa crescere in Cristo, ma non capisco cosa sbaglio. Un abbraccio. Quindi, come si sente la voce di Dio per capire? Ti sveglia la mattina, chiede a Gesù: oggi dove vado a evangelizzare? Cosa faccio? E lui ti guida: vai qui, vai là, e incontra quella persona, evangelizza quell'altra persona. Come puoi sentire in modo specifico, preciso, la voce di Dio?
E grazie Filippo. Allora, innanzitutto voglio dire, non credo che esista una persona al mondo, io no di certo, che senta la voce di Dio come si sente fosse. Quindi non è che io sono il Signore infallibile che clic 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 e ti insegno 1, 2, 3, 4. No, io è una cosa che sto crescendo anche io.
Ma tu come ricevi la profezia?
Sì, posso dirti quelle le cose che ho imparate, ma guarda che il segreto di insegnare. Segreto di un insegnante è di rimanere studente e di rimanere un alunno, cosa che io mi studio. Quindi non voglio parlare dall'alto in basso. Io sono con te, Filippo, sto imparando le cose che tu stai imparando. Però sì, io sento la voce del Signore. Sì, la sento, e non sono mica l'unico. Qua in comunità tutti quanti ascoltiamo il Signore, riceviamo messaggi da Gesù. Solo che uno è la mano, l'altro il braccio, l'altro la spalla, l'altro la bocca, gli altri gli occhi, siamo un corpo. Quindi non è perché io sono qua che gli altri non fanno niente. Vi assicuro, fratelli, che qui in comunità, i fratelli della comunità qui, e ce ne sono due davanti qua, ecco, Angela e Dora, sono meglio di me, sono vicini al Signore come me o più di me. Ve lo assicuro, va bene? Quindi non stiamo qua a misurare. Ecco, non vorrei dare l'impressione che adesso il signor Giuseppe sa tutte le risposte. Fratello Giuseppe sta imparando. Adesso condividerò alcune cose che ho imparato, d'accordo?
Sì.
Però voglio che sia chiaro che non è che imparo dall'alto in basso, dal pulpito, no.
Sì,
Imparo dalla radice, dal
però
basso.
voglio aggiungere che, visto la tua esperienza nel servizio per Gesù, tu tra tutti noi sei avanti. Inutile dire che noi siamo meglio perché non è così. Tu sei avanti nel sentire la voce di Dio ed è per questo che sei il pastore di questa chiesa. E come fai tu a ricevere, per esempio, le profezie che dai in radio?
Allora, cioè, non è che c'è un segreto, e lo stesso facevo, cioè, imparato dalla Bibbia, imparato da altri cristiani, imparato dalla Bibbia innanzitutto, specialmente da Gesù. Come ha fatto Gesù a ricevere la volontà di Dio? Si metteva in ginocchio, pregava, stava tutta la notte a pregare, quando è sceso dalla montagna ha nominato 12 apostoli, è sceso con 12 nomi. Cioè Gesù stesso ha avuto bisogno di stare in comunione col Padre tutta la notte per ascoltare. E Gesù, quello era Dio, vero uomo e vero Dio. E quindi se Gesù ha bisogno di pregare, andare a chiudere gli occhi, inginocchiarsi, scusa, chi siamo noi che pensiamo che io, grande profeta, chiamo fuoco dal cielo? No, caro, non è così. Elia ha chiamato fuoco dal cielo, ma quando ha smesso di cercare Dio è cascato nella fossa Elia. Va bene, tanto che poi Dio ha sgridato: che ci fai qua in questa caverna, Elia? Tu devi andare a fare il lavoro che adesso dovrò mandare Eliseo a fare. Devo mandare Jehu a uccidere Jezebel, mentre invece era tuo lavoro. Quindi, questo sto cercando di dire, che non troverai la volontà di Dio mettendoti comodo su una panca di chiesa, mettendoci comodo su una panca di Radio Blast. Cioè, devi avere quel cuore disperato. Guarda, tu sei sposato, vuoi amare tua moglie, non riuscirai ad amarla se non ci metti tutto il cuore. Cioè, non viene naturale. Qui in comunità camminiamo, vediamo, andiamo in giro per la comunità, ci sono fratelli adesso molto ispirati, adesso un po' abbattuti, adesso magari che c'è una battaglia, e tu devi dare sempre l'amore giusto, l'incoraggiamento giusto. E io per esempio non ci riesco sempre. Va bene, io ricevo correzioni dalla comunità. Mia moglie mi corregge e grazie a Dio la moglie è la coscienza del marito. Perché qua tutti battono le mani, fratello Giuseppe, ma mia moglie sa che non sono così perfettino. Lei lo sa. Quindi capito? Noi siamo diverse personalità, siamo quello che la gente crede che siamo. Secondo, noi siamo quelli che cerchiamo di far intendere alla gente che siamo. Mm-hmm. Va bene? Poi siamo quello che mia moglie sa chi sono io veramente, che c'è strada da fare. E poi c'è Dio che sa chi veramente noi siamo. Quindi non è che tu vai alla radio, al microfono e tutti battono le mani. Tu devi vedere un po' in privato cosa fa questo qua.
Sì.
Va bene? Io non è che sono molto soddisfatto di me stesso. Assolutamente no. C'è strada da fare. Allora, e c'era quella bella scrittura che Gesù ti aveva dato. Dora, vuoi condividerla? Che Dora c'ha un'antenna. Dora c'ha un'antennina molto bella. Lei quando si sintonizza, lei riceve molte cose profetiche dal Signore.
Quando mi sintonizza, sì.
Quando ti sintonizzi.
È quello il punto. Come ci sintonizziamo.
Ma quando vuoi puoi farlo, però.
Sì, penso che un requisito molto importante per questo è abbandonare la tua volontà, abbandonare le tue idee, abbandonare quello che pensi che può essere la volontà di Dio. Veramente abbandonare tutto, come dice Gesù in Luca 14:33. E quando fai questo ti puoi sintonizzare sullo stesso livello dello Spirito Santo e puoi sentire la sua guida.
Amen.
Questo è un requisito principale, penso.
Abbandonare tutto, abbandonare
te
stesso,
volontà.
I tuoi desideri. Sì, poi c'era una cosa che Gesù ti ha mostrato da Colossesi.
Sì, alcuni fratelli probabilmente sanno che io sono stata malata con mal di schiena per 7 anni, non potevo camminare. E un giorno in preghiera ho ricevuto di andare in un viaggio che non potevo fare, non potevo andare perché non potevo camminare. E se andrò in questo viaggio
di
sarò
mesi,
guarita.
Un viaggio di mesi.
Sarò guarita. E non aveva senso questo, non aveva nessun senso, nessuna logica.
Praticamente il viaggio era questo, che erano finiti i soldi in poche parole. Ecco,
sì.
Andiamo al nitty gritty, appunto. E loro ogni tanto dovevamo...
Sì, ogni anno.
Cune della missione... Partire, io una volta partito sono stato fuori anche 6 mesi per
sì.
evangelizzare e pregare per l'offerta. Alla fine dei 6 mesi ho raccolto niente. Cioè succedeva anche di questo.
Sì.
Lasciare mia moglie per 6 mesi e i bambini per andare in giro a evangelizzare di qua e di là, facciamo sagre, cantavamo, qua là, per finanziare la missione in Romania, in Polonia, dove eravamo. Quindi questo era il viaggio.
Il viaggio,
di solito
sì,
il viaggio era un mese, 2 mesi, no?
Sì, e questo significava camminare per 8, 10, 11 ore ogni
affittare
giorno.
Affittare biciclette.
Sì, allora non potevo fare questo viaggio di stare in piedi tante ore per poter raccogliere offerte e finanziare la missione. E, quando sono andata in preghiera ho sentito da parte del Signore questo versetto Colossesi 3:5 che dice... La pace di Cristo regni nei vostri cuori. E in greco questa parola regni...
Ripete il riferimento?
Colossesi 3:15. Dice che la pace di Cristo regni nei vostri cuori. In greco la parola regni significa brabueo, e brabueo, e significa arbitrare.
Arbitrare. Quindi lasciate che la parola di Dio sia arbitra nella vostra decisione.
Sì, cioè... leggendo questo versetto, e la pace di Cristo diventa arbitro nel tuo cuore. Allora mi sono messa in preghiera e dicevo: Signore, mostrami, vado in questo viaggio o non vado in questo viaggio?
E noi
Qual è la tua volontà?
E noi ti abbiamo detto: guarda che non so se possiamo portarti, tu non puoi camminare.
Sì.
A volte c'è da fare autostop.
Sarai un inciampo.
A volte si va da stazione di servizio... a stazione di servizio di benzinaio in benzinaio sull'autostrada, a volte perché i biglietti erano cari per viaggiare.
Sì.
E allora insomma a volte c'è da stare in piedi, camminare, scarpinare, sai, tutti i missionari fanno questo, no? E sai, tu vuoi venire benedetta con tutto il cuore, ma infatti tu eri lì che nella tua schiena ti avevamo messo in un ufficio a lavorare, vuoi prenderti volevamo prenderti, non so se avevi una sedia a rotelle.
No, grazie a Dio, no.
Non la sedia per handicappati, quelle seggioline con 3 rotelline per quello lì mi riferisco. Però non abbiamo mai preso una sedia per ammalati.
No.
Perché non volevo che facevi la parte dell'ammalata.
Sì.
Anche se potevi stare in piedi solo mezz'ora al giorno. E allora?
Allora in preghiera ho sentito una pace di Dio per andare nel viaggio. E non avevo pace rimanere alla base. Allora ho capito che la pace di Dio ha diventato arbitro nel mio cuore. Sì, vai nel viaggio, avevo pace per fare quel viaggio, e non avevo pace rimanere. Allora ho potuto riconoscere la voce di Dio. Ma questo è anche importante, non aveva senso andare. Tante volte la voce di Dio, la volontà di Dio non ha senso la tua mente carnale quando il Signore ti guida.
Sì, perché Angela ha già impacchettato lo zaino per partire, ti ricordi Angela?
Sì, ero pronta, sì.
Sì, questo è successo 2 giorni dalla partenza, due giorni prima.
Eravamo 2 fratelli e 1 sorella nel viaggio, sì. Ti ricordi?
Sì. Allora, un requisito è, come ho detto, abbandonare la tua volontà, e 2, vedi dove ti guida la pace di Dio. Che la pace di Dio diventa arbitrio nel tuo cuore.
Diventa arbitro nel
tuo cuore, e vedrai che così imparerai a discernere la voce
Gloria
di Dio.
Gloria al Signore. Altro?
No.
Allora?
No.
Grazie Signore Gesù Cristo.
Sì, voglio dire una cosa riguardo alla domanda di Filippo, che dice come sapere in quale città andare. Perché mi ricordo che abbiamo condiviso io e Dora che durante un viaggio di evangelizzazione in Italia, siamo stati 2 mesi,
sì,
e ogni giorno ci siamo svegliati chiedendo a Gesù oggi in quale città evangelizziamo. Ogni giorno cambiavamo città. Come sapevamo quale città Gesù vuole, non noi?
Perché c'è una perfetta volontà per il Signore per quel giorno, o una idea nostra che chissà, magari evangelizziamo un uomo qui, un uomo là, ma non è la volontà di Dio con frutti.
E quindi come sapevamo noi che veramente abbiamo trovato la volontà di Dio e partivamo per il posto giusto? Sinceramente non sapevamo se abbiamo sentito bene, quindi ci mettevamo in preghiera con la cartina aperta, pregavamo, ma in modo disperato e veramente cercando Dio senza avere le nostre idee. Io voglio andare lì, no, io voglio andare là,
sì.
Ma solo Gesù, cosa vuoi tu? E di solito Gesù ci dava un desiderio verso
un
posto dove neanche sembrava giusto alla nostra mente carnale, era troppo piccolo, troppo lontano o qualcosa di sbagliato, ma noi sapevamo che, guarda, mi è venuto questo desiderio, e poi ci consigliavamo tra di noi. E quando entrambe...
Se c'era disaccordo, tornavate a pregare.
Esatto. E quando entrambe eravamo in accordo, che guarda, questo desiderio mi è venuto anche a me, la stessa città, allora andavamo, evangelizzavamo lì, ma senza sapere abbiamo sentito bene o no. Era sempre quel punto di domanda, e se ho sbagliato?
No, quando parti, parti.
Quando parti, parti.
Basta.
Per fede.
Basta.
È sempre per fede.
Per fede,
basta.
Sì.
Poi alla fine della giornata, guardando indietro, ci rendevamo conto, è stata la volontà di Dio, è andato bene. E così facendo, giorno dopo giorno, impari a discernere la voce di Dio.
E magari all'inizio parti e magari hai fatto stop e magari non trovi i passaggi.
È difficile.
E allora il diavolo dice, hai fatto la scelta sbagliata e devi insistere, insistere, e quando hai preso la decisione vai.
Sì.
Come ti sposi una donna, sì, Dio mi ha mostrato di sposarla, ok. E dopo ti sposi cominciano i guai, scontro guai. No, ormai te la sei sposata, adesso ci metti il cuore.
Quindi anche dopo che ricevi la risposta devi andare per fede, perché non sei sicuro se hai sentito bene o no. Però dopo i frutti impari a discernere, e più pratichi questo giorno dopo giorno, più riesci a realizzare che Dio ti parla. Quindi fai esperienza e impari.
Sì.
Amen, amen, amen.
Mi ricordo un giorno specifico di questo viaggio. Abbiamo sentito tutte e due di andare in un posto e andare lì e evangelizzare lì. Siamo arrivati in questo posto e non c'era nessuno nella piazza, ma not even a soul, neanche un'anima, neanche a bird, nothing, niente.
E zero.
Ci siamo guardati.
Perché era freddo d'inverno?
No, non era freddo, però non c'era nessuno, era in the afternoon.
Nel pomeriggio?
Sì, allora ci siamo guardati in faccia.
In estate è sempre pieno
la siesta italiana?
Sì, no, ma era estate, ci doveva essere gente.
Quindi era strano.
Sì, molto strano, ci avevamo guardato in faccia,
abbiamo sentito bene,
abbiamo sbagliato. Allora abbiamo cominciato a camminare nelle strade vuote.
Però
abbiamo
mai disperarsi, sempre continuare a lodare il Signore.
Abbiamo dato l'angolo della strada.
No, no aspetta.
We turned.
Sì.
Come si dice? Sì,
non hai dato l'angolo.
Chissà cosa ha
diciamo,
detto.
Hai voltato l'angolo, diciamo.
Okay.
Sì.
We went around
the corner. A chi lo vuoi dare l'angolo della strada? Vai.
We went around the corner.
E allora siete andati dietro l'angolo?
Siamo andati dietro l'angolo e lì c'era un palcoscenico e pieno di gente sulle sedie, ma centinaia di gente, aspettando un spettacolo, ma pieno, pieno, pieno. Allora siamo andati, abbiamo parlato con l'organizzatore di questo palcoscenico.
Un palcoscenico vuoto, mica puoi perderlo.
Siamo andati, abbiamo parlato con lui, le abbiamo spiegato che abbiamo un piccolo teatrino con valori, siamo anche cristiane, ma è un piccolo teatrino gioioso con valore. Ci hanno fatto andare sul palcoscenico, abbiamo fatto il teatrino, abbiamo pregato con tutti per ricevere Gesù Cristo e è stato bellissimo.
Gloria al Signore.
Sì.
Alleluia.
Allora, come diciamo, mai disperarti, perché se, immaginati se andavamo via. No, non c'è nessuno qui. Ciao, andiamo via. No, continuare, perché hai sentito la voce di Dio. Per fede vai avanti e vedrai i frutti e i risultati. Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Beh, Primo Samuele capitolo 23 parla anche come ascoltare la voce del Signore. Dai, chiudiamo con questo forse. Primo Samuele 23:1. Ma veloce, perché sì, qui oggi, caro mio, abbiamo tante cose da fare.
Capitolo 23?
Da dire. Sì, attacca dall'inizio.
Ok. Primo Samuele 23. Vennero a dire a Davide, ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie.
Ok, qui Davide era perseguitato da Saul che cercava di ucciderlo. Davide si stava nascondendo. Saul, invece di andare a proteggere Keila, una città, andava a perseguitare Davide, geloso, che ha paura che lui prendeva la corona, eccetera. E Davide qui perseguitato, va bene, sente sto messaggio. I Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie. Cosa fa Davide? Dice,
verso
ma
due.
Sì, d'accordo, ma io mica posso andare in giro a fare lavoro che quel palandrone di Saul non vuole fare, che cerca di uccidere, io devo scappare, mica posso andare a proteggere città che lui il re dovrebbe proteggere. Cosa fa Davide? Verso 2.
Verso 2. E Davide consultò il Signore,
ma
dicendo...
come consultò il Signore? Consultò il Signore per cosa? Doveva scappare? Davide consultò il Signore. Qui vediamo Davide. Avanti.
Dicendo, devo andare a sconfiggere questi Filistei? E il Signore rispose a Davide, va, sconfiggi i Filistei e salva Keila.
Capito? Come ha fatto a udire questa voce? Adesso ne parlo. Il verso 3.
Ma la gente di Davide gli disse, tu vedi che già qui in Giuda abbiano paura. Che sarà di noi se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei?
E qui combattiamo contro i Filistei di qua e contro Saul di là. Ma Davide, ma... C'hai un po' di intelligenza qua, quindi il suo popolo era seguito da 600 criminali, gente che scappava da Saul, anche criminali. E dice, ma stiamo scherzando, ci vuoi guidare tutte 600 andare a combattere contro i Filistei, è una bella opera, ma noi dobbiamo scappare da Saul. Dice, va bene. E allora Davide cosa fa al verso 4?
Verso 4. Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose e gli disse, alzati, scendi a Keila perché io darò i Filistei nelle tue mani.
Capito? Cosa fa Davide? Sente la voce del Signore. C'è un'opposizione, cioè è logico, mica ci hanno torto questi qua, che noi andiamo lì a combattere con i Filistei. Sono anche più di noi. Poi arriva Saul, infatti è arrivato Saul, cioè è arrivato, è andato lì Saul dopo quando ha ascoltato. Allora cosa fa Davide? Torna dal Signore. Quante volte ricevo un messaggio a profezia e dopo sono lì, torni Signore, ma questa cosa qui è un pochettino, ma ho sentito bene, e il Signore mi dice hai sentito bene, e allora mi dà anche delle chiarificazioni che non sempre io capisco subito chiaro. E allora qui Davide torna dal Signore e il Signore gli ripete. Ora se Davide ancora dubitasse e ancora ascoltasse i dubbiosi, ancora tornasse dal Signore, lui avrebbe fatto la fine di Balaam. Che il Signore, come ha detto Ezechiele, il Signore gli rispondeva a Balaam in base agli idoli del suo cuore. Secondo Tessalonicesi 2, leggi per cortesia, verso 9, forza ragazzi, che abbiamo, forse se no ci addormentiamo.
Secondo Tessalonicesi 2,
9,
verso 9, la venuta di quell'empio,
okay,
avrà...
chi è l'empio?
L'anticristo.
L'anticristo.
La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi.
Avanti, avanti. Sì, sì.
Con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati.
Quindi, chi viene ingannato dall'anticristo, marchio della bestia, eccetera, è perché non ha aperto
il cuore all'amore della verità.
Grande verità c'è qui. Quelli che saranno ingannati dal marchio della bestia perché non avevano aperto il cuore a Gesù Cristo. E loro, non avendo aperto il cuore a Gesù Cristo, Gesù gli parla in parabole, Matteo 13, perché non capiscono, Matteo 13, perché hanno indurito il cuore, Matteo 13, leggere. Va bene? E allora cosa succede? Loro non aprono il cuore a Gesù, il Signore permette che vengano ingannati a ricevere il marchio della bestia e andare anche all'inferno. Che numero hai letto?
Verso 10 ho letto.
L'11 adesso devi leggere. Attenzione che botta forte questa qua.
Perciò Dio manda loro una potenza d'errore.
D'errore.
Perché credano alla menzogna.
Quindi Dio, non il diavolo, Dio manda una potenza di errore perché credano alla menzogna. Come? Ma come? Papa mi ha detto che Dio è amore, ama tutti, tutti in paradiso con l'autobus. Come invece Medjugorje, alt, direzione paradiso, l'ha detto Papa. No, non è così la storia. Non è così. Quindi non è, vediamo, non è l'anticristo che li danna all'inferno, non è il diavolo ingannato, è Dio che manda la menzogna. Perché? Perché hanno indurito il loro cuore. 12. La decisione è stata...
Anche 12.
Ah sì, dimmi.
Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
L'inglese dice dannati, che è una parola duplice. Quindi il diavolo non può svegliarsi al mattino e dice adesso io invento il marchio della bestia, li danno tutti all'inferno, come sono intelligenti. No, il diavolo è una pezza di piedi, è uno scarafaggio, non può fare niente se Gesù non schiocca il dito. Tutta apparenza che l'anticristo sta vincendo il mondo, in realtà l'anticristo, i politici anticristo, i pro-aborto sono pedine che il Signore sta usando per vedere chi è zizzania di là, calamita, tirati, chi è buon seme di qua, Gesù Cristo, prescelti. E allora, in conclusione, Angela mi fa segnale di fumo, d'accordo Angela, già capito. Ho capito io. Io devo mezz'ora, capisco subito. Ho capito che già siamo fuori il cronometro. Comunque lasciami dire questo. Fratelli, quando dovete fare una decisione, fate come Davide. Io faccio così. Ti pare che io mi metto allo specchio e dice fra Giuseppe insegnami. No, no, io vado da Gesù, vado alla Bibbia. Frate Giuseppe è una schiappa. Io imparo come voi. Ho imparato come voi. Ho fatto solo una cosa giusta nella vita. Abbandonato tu da Gesù e basta. Via, vivere e morire Gesù. Ho fatto quella scelta, da allora tutto mi fila liscio. Fila liscio in un certo senso. Cioè, calma, abbiamo avuto anche un attacco del diavolo questa settimana, il diavolo mi ha attaccato direttamente, mi ha attaccato fisicamente. La racconto adesso o un'altra volta? Un'altra volta.
No, adesso come un'altra volta?
Allora chiudi il tuo cronometro.
Ok, fine. Adesso sei sul soggetto.
Sul quindi. Soggetto. No, e il diavolo mi ha attaccato, stavo dormendo e mi ha fatto una. Mi ha legato una cosa fisica, mi ha fatto un legamento, sai? Ha detto Gesù: ciò che scegliete è sotto in cielo, legato è legato in cielo. E il diavolo è venuto e mi ha legato. Io mi sono svegliato la mattina, è stato già due mattine fa, no?
Non lo so.
Sì, mi sono svegliato e gli ho detto. No, era sera, che mattina, era sera, è stato quasi mezzanotte, sono andato a dormire e gli ho detto, e sento un dolore al piede, una cosa che il diavolo mi aveva fatto, adesso spiego, sento dolore al piede e dico, caspita, ma c'è qualcosa che non funziona qui. E allora ho detto, ma io forse vado a lavarmi i piedi, ma come, ho fatto la doccia, due giorni fa ho fatto la doccia. Il giorno prima. Io vedi, dovrebbe essere ok, ma li vado a lavare di nuovo. E mentre cammino, che esco dalla stanza, mi viene il pensiero, ma chiedi a Deborah che viene aiutata a lavare i piedi. Mi giro verso Deborah e là che dorme, come una bella addormentata nel bosco. Ma vado a svegliare questa poveraccia a mezzanotte, ma stiamo scherzando. E allora inforco la porta, la stanza letti, chiudo la porta. Mentre chiudo la porta, lei dice, vuoi che ti aiuto? Penso un po', il Signore gli ha mostrato e mi serviva aiuto. E mi serviva. detto, allora gli chiudo la porta e continuo a camminare per il bagno e dico, va bene. E la porta si apre, lei arriva, vado nel bagno, tiro su il piede di ippopotamo sul lavandino e lei dice, ok, eccomi qua, si mette il sapone, mi lava il piede. E dice, caspita, ma sto piede c'è qualcosa di strano, che è successo? Ma guarda questo dito, è gonfiato. Ho detto, e lo guardo, caspita che gonfio. È l'anulare del piede sinistro. Se l'anulare è questo, questo è l'anulare. Gonfio, e la peppa. E mi faceva male. E gonfio. E mi faccio qualcosa di strano su questo dito. Ho detto, ma non riesco a vedere di qua. E infatti ci voleva Deborah. Infatti lei punta gli occhi, non riesco a vedere bene, ma c'è... È come un legamento, c'è una legatura qui. Cioè il diavolo mi ha legato il dito per bloccare il sangue e stava gonfiando. E più gonfiava e più la legatura spariva. E il diavolo ha usato una legatura quasi invisibile. Va bene? E dico, vedi un po' se riesci a slegare. Non riesco a slegarlo, è troppo, non si vede neanche. Posso prendere le forbici e tagliarlo? Cazzo, che devi tagliare? C'è una corda? Non so, una specie di corda. Ma prendere le forbici, infila le forbici e mi ha fatto anche male al dito. Prova 3-4 volte, non riusciva a entrare con la forbice. Insomma, finalmente prende il bandolo, prende dalla matassa, lo scioglie il dito. E tira fuori una cosa di mezzo metro, sai cos'era? Un cappello. Il cappello suo, il suo colore, tutto. Dico, come fai questo cappello attorcigliato a un dito ma bloccato il sangue? E il suo colore, tutto. Il diavolo è venuto di notte, o di giorno quando è venuto, ha preso un cappello da questa qua, me l'ha legato nel piede, e l'ha legato così sofficientemente che io neanche mi sono accorto, e lo ha stretto in un modo che non c'era non si vedeva il pezzettino che sporgeva, niente. Ha dovuto tagliare un pezzo con le forbici, un pezzettino, e il resto l'ha sfilato. E guarda sto cappello. E allora ho capito, questo qui è il diavolo, è venuto, mi ha fatto il suo scherzo. E allora ho avuto una visione, vedevo Gesù vicino a me e c'era il diavolo. E sai che il diavolo può farci scherzi, no? Può fare delle cose, come con Giobbe, il diavolo va e dice, posso andare lì e uccidere i figli? Il Signore dice sì, e il diavolo ha ucciso i figli. Posso bruciare le case? Sì, e il diavolo ha bruciato le case. Posso attaccare lui, fa sì, però non devi farlo morire. Giobbe capitolo 1, leggete, molto interessante. E il diavolo fa tutte queste cose a Giobbe. E questo qui, e ho visto in questa piccola visione, visto che il diavolo chiedeva di attaccare, voleva attaccare la mia mente, la mia testa, darmi una malattia sulla testa. E il Signore gli ha detto, la visione, il Signore gli ha detto, la testa non la toccare. Puoi toccare il piede, il dito, il piede. Se dice il serpente ti morderà il calcagno, è una cosa così. Va bene, e questa è la storia. Gloria a Dio.
Sì, gloria a Dio che non ha potuto fare di più perché è limitato il diavolo, non può fare quello che vuole.
Ma ci siamo fatti 4 risate, abbiamo legato lo scarafaggio sotto i piedi di Gesù e adesso ti leghiamo noi e ti è imbalsamato come un salame. Qui stiamo imparando questa comunità cosa ogni sera? Cosa stiamo imparando ogni sera in comunità, Gloria?
Di scacciare il diavolo.
Di scacciare il diavolo, ma non così una preghierina all'acqua di rosa.
No.
Lo sgridiamo nel nome di Gesù Cristo, lo leghiamo tutte le maledizioni a Lui, le benedizioni a noi, silenzio sotto i nostri piedi.
Amen.
Va bene, perché diversi fratelli, compreso io, stiamo dormendo male di notte.
Sì.
E allora quella sera è arrivata Gloria a fare prega per me che ho dormito male ieri sera. Allora abbiamo pregato arrabbiatissimi. E cosa è successo quella sera?
Quella sera per la prima volta in tanti mesi non mi sono svegliata fino a che non ha puntato che la sveglia
non ha suonato. E io anche ho dormito benissimo.
Ho dormito super.
Ho dormito benissimo. Quindi abbiamo visto che è importante arrabbiarsi in preghiera e pregare fermi.
Sì,
non,
fermi.
Non è questione quanto lungo preghi,
no.
E quanta forza e convinzione ci metti.
È tutto cuore.
Amen, grazie Signore.
Allora dicevi che anche se fai sbagli, anche se il diavolo ti attacca, tu ancora stai imparando come discernere la voce di Dio.
Esatto. Allora cosa devi fare? Devi fare la decisione. Cos'è che chiedeva Filippo?
È come sentire la voce di Dio.
Ecco, così metti davanti al Signore le due scelte. Signore, devo andare a Keila e distruggere, attaccare i figli filistei o no? Cioè, rendi le cose facili, non tanto per Dio per rispondere, ma per te per capire. Cercate di presentare domande a Dio del tipo sì o no? Sì o no? Signore, vuoi tu che vendo la casa e me ne vado nel terzo mondo? Sì o no? Signore, la casa mi ha detto così che ci vogliono mesi a venderla, vuoi che la metto in mano ad un'agenzia, l'agenzia la vende a lei, mi mette soldi in banca con il controllo di un notaio? Sì o no? Capisci? Ecco. Ci sarebbe molto altro da dire, però abbiamo sì. Anche degli insegnamenti nel corso biblico come ascoltare la voce di Dio nel suo corso profetico, quindi vi dirigo lì, va bene, Fratelli Nuovi è un corso gratis, chiedete senza paura, che Angela è ricca, non ha bisogno, le manda tutti, invia lei invia e invia col sorriso, vero Angela?
Vabbè. Sì, volentieri.
Ecco,
sì.
Ancora continuiamo, tutto gratis, grazie ai fratelli però che aiutano, capito? Vabbè. Quindi ancora possiamo mandare tutto gratis a tutto, a questo punto avremmo potuto scrivere più di 1000 libri, e abbiamo 3-4 mila video, e quindi potevamo scrivere 1000 libri in teoria, invece no, il Signore ci ha detto mantenete tutto gratis.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Grazie ai fratelli che permettono questo. Pausa?
Sì, mettiamo un canto.
Grazie.
Dedichiamo un canto a tutti quelli che vogliono sentire la voce di Dio, intitolato Sento una dolce voce.
Sento dentro il mio cuore la voce tua, Signor. Sento la tua mercè, sento la pace tua dentro di me. Tu